E allora sfumiamo, come annunciato, passiamo a questa appunto notizia di alla fine novembre sul fatto che la Giunta regionale del Piemonte ha appunto presentato un disegno di legge che introduce, diciamo, delle regole, come dire, sicuramente razziste per tutte le persone definite Rom che vivono nei cosiddetti campi appunto nomadi del territorio regionale. È un disegno di legge che è stato presentato dalla Lega, in particolare da Ricca, ed è stato approvato dalla Giunta ad inizio novembre. Mira di fatto a l'abolizione di questi campi Rom formali che erano in verità stati appunto istituiti proprio dalle istituzioni, dalle nostre istituzioni, e però non fornisce appunto nessun tipo di alternativa effettivamente sostenibile, ma anzi istituisce, come dire, un dispositivo veramente perverso e sicuramente razzista, di cui vogliamo parlare con Gianluca Vitale, che abbiamo ai microfoni. Ciao Gianluca, ci senti?
Ciao a tutte e tutti.
Allora, magari ti chiederei appunto di raccontarci un po' i contenuti di questo disegno di legge e perché appunto anche ad esempio l'ASGI si sia mobilitato definendo sicuramente draconiane le regole incluse in questo testo.
Sì, dunque intanto la parte più interessante, direi, perché è quella che spiega un po' il senso del disegno di legge, è la relazione introduttiva. Intanto noi parliamo di un disegno di legge espressamente riferito al nomadismo, quindi sostanzialmente di fatto riferito ovviamente alle popolazioni rom e sinte, di fatto quindi un passo indietro, nel senso i rom sono nomadi, non possono che essere nomadi, devono restare nomadi. Devono restare nomadi anche perché il principio fondamentale di tutto il disegno di legge è che la permanenza in un dato comune, nel campo, nell'area di transito, nel campo di transito di un dato comune, non può essere superiore a 3 mesi nell'arco di un anno. Questo è proprio, dà proprio il senso, non hai e non devi avere nessuna possibilità di insediamento definitivo su un dato territorio. Questo significa che, nonostante ci siano dei passaggi in cui si dice anche la rimozione degli ostacoli, insomma l'aiuto alle persone interessate, sostanzialmente questo significa: voi siete solamente un problema, non ci deve essere nessun percorso di inclusione, di insediamento regolare, istruzione, lavoro, casa, eccetera, eccetera, eccetera. A differenza ad esempio di quello che prevede, anche se non è sicuramente eccezionale, ma molto più avanzata rispetto a questo disegno di legge, la strategia nazionale fatta dal governo nel 2011-2012, mi sembra, che dovrebbe durare fino al 2020.
Sì, 2012.
Sì, 2012. Sostanzialmente il principio quindi è: abbiamo davanti a noi una comunità che deve essere controllata, sanzionata e sorvegliata. Ci sono dei passaggi che mi sembrano particolarmente significativi nella relazione introduttiva, che sono, ad esempio, leggo testualmente: la normativa in vigore si è dimostrata palesemente inadeguata a risolvere la problematica ovviamente del nomadismo, anzi ha contribuito a peggiorare i rapporti di convivenza tra nomadi e popolazione residente. Bisogna trovare gli strumenti per tutelare i diritti tanto dei nomadi quanto soprattutto della popolazione piemontese che si trova costretta a convivere con noi. Questi passaggi quindi dimostrano la natura assolutamente discriminatoria razziale, etnica di questo tentativo di legge, perché dice: abbiamo una popolazione residente, una popolazione piemontese, una popolazione italiana che deve essere tutelata rispetto alla presenza di questi corpi estranei, evidentemente, che sono i nomadi. E poi altri passaggi sul fatto, ad esempio, che è una popolazione normalmente non disponibile a rispettare le regole della civile convivenza, a violare i diritti dei minori e quant'altro. Quindi questi sono sostanzialmente i principi che informano, in qualche modo organizzano tutta questa norma.
Sì, perché ricordiamo che appunto il problema è a monte, nel senso che l'arrivo, cioè un conto è parlare appunto di popolazioni sinti o camminanti siciliani, un conto è parlare delle, come dire, mille differenze che ci sono tra differenti appunto gruppi di persone che poi vengono etichettate sotto appunto questo, cioè che vengono etichettate come Rom, e si fa questo assunto per cui il Rom sarebbe nomade. E voglio dire, questa cosa è stata implementata a livello istituzionale, in particolare già all'inizio degli anni 90, su tutto il territorio italiano, piemontese in particolare, proprio con quindi la creazione di questi campi appunto nomadi per persone che assolutamente nomadi non lo erano da probabilmente secoli già, in molti casi. E adesso si arriva a, come dire, invece identificare il problema campo nomadi e il superamento del campo nomadi in un'ottica che non fa altro che rinforzare questo nomadismo, perché in questi supposti li hanno definiti campi sosta adesso, tipo una cosa del genere, se non sbaglio. Area sosta, quindi dal campo nomade all'area sosta, cioè il nomadismo forzato diventa esponenziale.
Un autogrill praticamente.
Sì, cioè nel senso che si potrà stare 3 mesi in questi luoghi, giusto? Senza possibilità di rinnovare la permanenza, da quanto leggevo, salvo che per i casi in cui si abbiano ad esempio bambini che frequentino, figli che frequentino le scuole. In questo caso si può stare un anno e l'anno dopo bisogna comunque in ogni caso spostarsi altrove, quindi come
e infatti
dire...
anche per i minori questa finta norma che tutelerebbe i minori, cioè se c'è un minore nel nucleo familiare che sta frequentando una scuola ha diritto a stare fino alla fine dell'anno, ma non fino alla fine del corso di studi. Quindi se il bambino frequenta la prima elementare, finisce la prima elementare e poi se ne va, quindi deve cambiare necessariamente città e istituto, e ricominciare da capo da un'altra parte, e così via per tutti i 5 anni degli elementari, piuttosto che anche per i cicli successivi. È evidente che non c'è nessun interesse alla tutela del nucleo familiare che abbia il minore del minore. Sempre sui minori viene in realtà in questo caso riproposta una norma che in qualche modo era già presente, anche se forse poco applicata, che prevede che in caso di violazione dell'obbligo scolastico il nucleo familiare, compreso il minore, deve essere allontanato dal campo di transito. È veramente difficile capire come dove sia la tutela del minore. Viene punita tutta la famiglia, compresa il minore, per il fatto che il minore non va a scuola, impedendogli di andare a scuola. È veramente una contraddizione in termini, non so come dire.
Sicuramente, e questi campi, cioè queste aree sosta, appunto, che ricalcano, come dire, un modello che alla fine viene applicato in sempre più settori, cioè si è partiti dai nomadi negli anni 90 arrivando adesso a queste aree sosta, ma poi vediamo in vari contesti, vedi appunto la situazione dei braccianti in Italia, questa forma campo precaria diventa, come dire, viene completamente istituzionalizzata. Sono anche dei luoghi di iper appunto controllo, in realtà, perché anche lì, da quanto leggevo, si tratterà comunque di dover fornire tutta una serie di documenti che trascendono anche come dire, i documenti che attesterebbero la regolare presenza sul territorio, cioè si parla di, che ne so, microchip per i cani, piuttosto che idoneità morale alla possibilità di stare, quindi cioè si trascende completamente qualunque limite in qualche modo.
Sì, questa è, come dicevi tu, è una, diciamo, è una radicalizzazione del campo. Il campo esisteva già in qualche modo istituzionalizzato, adesso viene istituzionalizzato come campo di nomadismo, quindi appunto con la temporaneità estrema, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il meccanismo di controllo, assolutamente è previsto in maniera imponente. Ovviamente le aree devono essere videosorvegliate, devono, tra l'altro, violando anche la normativa sulla privacy, perché evidentemente vengono sorvegliate le aree interne del campo e quindi vengono riprese le persone che vivono nel campo. L'elenco della documentazione che viene chiesto e dei requisiti che si richiedono per poter accedere al campo comprendono ad esempio una verifica sulle fonti di sussistenza, sulle fonti di sostentamento, quindi mentre negli altri casi, in tutti gli altri casi, tu non devi dimostrare a monte come vivi e come ti mantieni, ma qua è un prerequisito che rientra in questa sorta di idoneità morale. l'abbandono scolastico per più di 20 giorni, mentre normalmente il periodo per cui ci può essere una sanzione è molto più ampio. Insomma, un procedimento di revoca assolutamente sommario, quindi tu sei autorizzato alla sosta. Ad esempio, una cosa che stavo dimenticando, che è paradossale, uno dei requisiti potrebbe essere l'iscrizione anagrafica. Perché è previsto tra i requisiti che possono essere richiesti. Peccato che con una sosta minore di 3 mesi in quel dato comune tu non puoi ottenere l'iscrizione anagrafica. Quindi sostanzialmente è anche qui un ragionamento circolare, un'esclusione circolare dell'autorizzazione. Dicevo, il procedimento di revoca è assolutamente sommario, non risponde ai requisiti delle norme sui procedimenti amministrativi, sostanzialmente viene comunicata la revoca e tu subito te ne devi andare. Le chicche finali sono l'istituzione dell'osservatorio regionale, si chiama Osservatorio Regionale per il Monitoraggio dei Flussi e il Contrasto dell'Abusivismo. Un terzo dei componenti sono appartenenti alle forze dell'ordine. Poi ci sono una componente politica prevalentemente nominata dalla maggioranza, uno dell'ANCI, e un membro nominato dalle, si dice solo associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, non sappiamo rappresentative di chi, dei nomadi, del terzo settore, dell'associazionismo in generale. Non è assolutamente comprensibile, però il fatto che la componente prevalente siano le forze dell'ordine dimostra in maniera assolutamente esplosiva che si tratta di un provvedimento che ha come obiettivo solamente il controllo e l'esclusione dei soggetti che sarebbero beneficiari, secondo qualcuno.
Sì, diciamo che si...
Come definiscono questa norma, secondo altri?
Si formalizza in modo, come dire, cioè si formalizza una tendenza che negli ultimi anni abbiamo visto come dire, implementare da colori politici a livello trasversale, direi, no? Anche appunto con però in questo caso, come dire, si formalizza proprio anche a livello in qualche modo giuridico una situazione estremizzata, come dicevi tu, cioè c'era il campo stanziale, adesso si passa all'area di transito, quindi estremizzando ulteriormente questa la forma campo e la precarizzazione ad essa correlata.
E nel consorzio da parte del potere c'è il fatto che sembrano che si siano messi tutti insieme da Nosiglia a Ricca, dall'Appennino al Questore, proprio per perpetuare il sistema Torino utilizzato già per il MOI, ma questo per rendere la città abitabile dal tennis, dai 5 anni che ci dobbiamo sopportare del tennis. Però ammantano tutto quanto con questa parvenza di legalità, dove ci sono tutti i poteri forti, dalla Chiesa alla Regione, che vanno nella stessa direzione.
Sì, però... sì, devo dire che peraltro questo modello è un po' lo stesso che ha portato, adesso non sono ancora riuscito a leggerlo, alla stipula del protocollo per la sicurezza integrata, dove nel tavolo istituzionale sedeva anche l'arcivescovo di Torino. Peraltro, permettetemi la battuta, forse il più a sinistra in tutto quel tavolo istituzionale. Che insomma è abbastanza paradossale. È paradossale però anche che nel 2019 in un tavolo istituzionale continui a sedere, o riprenda forse a sedersi, la Chiesa come unico soggetto esterno alle istituzioni politico-amministrative. Al di là di quello, comunque, anche questo progetto, che peraltro stranamente non vede coinvolta la Fondazione rispetto alla Fondazione San Paolo, rispetto all'ex MOI, allo sgombero dell'ex MOI, in realtà ripercorre, senza averne quel minimo di strumenti che si era tentato di avere, altri progetti come Città Possibile, che sappiamo che è stato un totale fallimento quello per lo sgombero di Lungostura. Non so come dire, cioè, si dice semplicemente facciamo, prevediamo, collochiamo, sappiamo che quando è stato tentato di fare con tempi molto più lunghi di quelli che si prevederebbero adesso e con probabilmente risorse molto maggiori, è stato un completo fallimento. ci ricordiamo ancora Corso di Tevano, piuttosto che altri luoghi dove non c'è stata nessuna forma di reale inserimento successivo al campo. Quindi l'obiettivo, a me sembra, che resti: chiudiamo il campo, facciamo finta di portarli da qualche altra parte, ma l'obiettivo è solamente mandarli via dalla città, non semplicemente dal campo, per collocarli, per trovare, come direbbe anche la normativa della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, una sistemazione abitativa alternativa e possibilmente migliore di quella che avevano nel campo. Faccio un esempio anche di quella che è la politica, che è l'idea che sta dietro tutto questo. Recentemente, in alcuni incontri che ci sono stati, è stato esplicitato che da parte delle istituzioni comunali, del comune, dell'ufficio straniero nomadi, che non c'è nessuna intenzione di occuparsi delle persone che sono fuori dai campi, magari perché sono state espulse dai campi. Sappiamo che questo è un problema, sappiamo che si è verificato diverse volte a Torino, per esempio è stato chiuso il campo di Borgaretto, alcune persone sono rimaste in giro e sostanzialmente dovunque vanno semplicemente arrivano dopo poco tempo i carabinieri, la polizia municipale o la polizia di Stato, e dicono: no, qui non potete stare, ve ne dovete andare. E continua questa rincorsa ad allontanarli da qualunque luogo. Il caso ovviamente più famoso e forse più significativo è stato quello di Corso Cosenza, in cui abbiamo potuto anche vedere gli atti che hanno portato all'ordinanza della sindaca di allontanamento entro 48 ore, mi sembra, di chi era insediato in quel campo. Gli atti sono gli esposti di alcuni che si definiscono cittadini che abitano lì vicino. Sostanzialmente abbiamo controlli continuativi per un paio d'anni, i vigili urbani praticamente ogni giorno erano lì e facevano un controllo. In questi controlli forse due o tre volte è stato contestato dei reati minimi, quindi si arriva all'allontanamento di quei soggetti senza nessuna alternativa, semplicemente dicendogli: bene, dovete andare, solamente perché alcuni cittadini che poi appartengano a determinate idee politiche o addirittura movimenti politici di estrema destra, penso che sia possibile e probabile, perché molto ci hanno lavorato, loro dicono: ci danno fastidio, e l'amministrazione comunale semplicemente risponde: avete ragione, se vi danno fastidio li sbattiamo fuori. Il progetto è esattamente quello del disegno di legge Ricca sul nomadismo. Queste persone non possono vivere in una città, devono andarsene, possono stare per un po' di tempo, ma pochissimo, e poi fuori, aria, da un'altra parte. Così in eterno, questa è una circolazione eterna da nomadi.
Sì, infatti diciamo che probabilmente, cioè nel senso, al di là della questione allontanamento, c'è proprio la questione di irregimentare una modalità di governo in cui queste persone diventano ipercontrollabili e ipergestibili a livello proprio di movimento e di flusso attraverso queste aree di sosta. Volevo solo dire una precisazione rispetto alla distinzione tra questo DDL e invece, come appunto ricordavi, il fatto che si parlava un attimo fa, la domanda di Adriano era relativa al protocollo invece che è stato firmato in prefettura martedì, sì, dove si siedono ufficio territoriale, comune, regione, diocesi appunto, e questo lo trovo anche particolarmente grottesco perché, come dire, questo protocollo che è stato firmato è stato presentato come un argine in qualche modo rispetto al DDL diciamo portato avanti dalla Lega, cioè come se fosse un modo di mitigare un po' l'impostazione del DDL, quando, cioè voglio dire, in verità è semplicemente un modo anzi di favorire di assolutamente oliare e favorire questa macchina in cui 5 Stelle e Lega mi sembrano assolutamente andare nella stessa direzione, senza dimenticare che dietro tutto questo c'è anche un giro di soldi, perché appunto, come ricordavi tu, lo stanziamento sarà probabilmente anche più ingente di quello che si è visto per quanto riguarda la città possibile nel 2015. La prefettura per ora ha già stanziato un primo contributo di 250.000 euro solo su Torino, per cui voglio dire, si parla comunque di soldi che girano.
Certo, assolutamente sì. Come sempre succede, il disagio è anche fonte di arricchimento per qualcuno. È il campo popolazione di Rom e Sinti e dell'immigrazione anche, è uno dei posti in cui è più facile, dei campi in cui è più facile forse riuscire a ricavare delle ampie nicchie di guadagno.
E niente, concludo quindi appunto ricordando che questo DDL vorrebbe vedersi attuato nel 2020, mentre appunto il protocollo parla di questo progressivo svuotamento in modo, come lo definiscono loro, soft, ricalcando il MOI, già a partire dalla fine di quest'anno, e quindi si stanno portando avanti le operazioni di sgombero di via Germagnano per quanto riguarda il campo, quello diciamo legale, anzi istituito dal comune, mentre poi si passerà a tutti gli altri campi presenti su via Germagnano e poi a strada dell'aeroporto. Quindi invitiamo tutti a tenere alta l'attenzione su quello che si sta verificando appunto in quest'area della città, che non è così lontana nemmeno dalla radio. E Gianluca, io ti ringrazio del tuo intervento e sicuramente ci sarà occasione di risentirsi per questo ed altro. Quindi un abbraccio intanto.
Buona giornata a tutti. Ciao.
A te, ciao.
Ciao.